Forza di chi? Questa lezione Bezrat Hashem sarà l'ilun nishmat mor avi, Moshe Chai ben Tova, Reni Kaparat Mishkavo. Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, e che bella parasha! Inizia la Torah, che bello anche iniziare questa parasha subito Tu Be'av. Voi dovete sapere, l'Halakha dice che se un ebreo ha un problema di giudizio, deve andare al tribunale e nel mese di Av deve essere attento, perché il mazal, la fortuna, non è così buono. Dice il Ben Ishchai, tutto questo fino al 15 di Av. Del momento che siamo passato Tu Be'av, che abbiamo fatto ieri, da adesso in poi, il Mazal da Am Israele è alzato. E per questo che bello iniziare la parashah con Parashat Ekev. Dice la Torah, Ve'aya Ekev tishmeon, se darete ascolto, sì? Et ha-mishpatim ha'ele, alle mitzvot di Hashem, e tutto quanto, quante belle cose Hashem ti dà. Va'evraecha e ti amerà, uverachecha ti benedirà, וברך פרי בטנך את תפארה ומנתה די נומרו. ברוך תהיה מכל העמים, שרי בנדטו פיו די טוטי פופולי. כי בנדיציוני. והסיר השם ממך כל חולי. כי הוא והסיר השם ממך כל חולי, ילתרנו אלון תנרה, דתה אוני מלטיה. כי בלה בנדיציוני. Eviterà di colpire con tutti i butti flaghi che hai fatto conoscere in Egitto. Baruch Hashem, tanti, tanti, tanti benedizioni belle, uno più belle dell'altro. Però qual è la condizione per ricevere questi berachot? Ossia, qual è la chiave? Sembra molto chiaro. Se darete ascolto, se farete lo che Hashem dice. Però c'è una problematica grammatica. Questa parasha viene chiamata Ekev. E Ekev viene tradotto qui se darete ascolto. Però in ebraico, se tu vuoi dire se darete ascolto, ossia mettere una parola che indica una condizione, non si usa la parola Ekev. Si usa la parola im. O biglal, questa parola Ekev è la sola volta, o possiamo dire nella Torah dove vediamo che questa parola viene usata per indicare una condizione. E la domanda qual è la storia? Dicono i maestri Ekev, Ekev dice Baal HaTurim, sta riferendo alla parasha scorsa. Come termina la parasha scorsa? Che bello versetto, osserverai quindi i precetti, le statuti e le leggi che io ti ordinerò di mettere in pratica oggi. Dice Baal HaTurim, questa parasha è solo una continuazione. Però, se vogliamo approfondire, la parola Ekev viene anche da un altro parole in ebraico, che viene dalla parola ikviut. Che vuol dire ikviut? Ikviut voglio dire costante. Che vuol dire costante? Tante volte noi pensiamo che chi sono le gente grandi, chi sono le gente importanti, chi sono quelli che dobbiamo ammirare e dobbiamo cercare e seguire, essere come loro. Di solito pensiamo che deve essere un uomo che ha fatto qualcosa di grandioso, ha fatto un atto, qualcosa che nessun altro poteva fare. Chissà, ha salvato, ha fatto una cosa, ha salvato un ebreo, ha salvato 50 gente, o ha costruito, non lo so, un tempio, ospitale, ha fatto qualcosa, un uomo grande per forza, deve essere un uomo che ha fatto qualcosa grande, dice la Torah, non hai capito niente. Se tu vuoi ricevere tutte le benedizioni che ciò non è scritto nella Torah, non è questa cosa grande che deve succedere, che forse pensi da fare e che non hai fatto ancora. La chiave non è nel momentaneo, la chiave non è in un atto specifico, la chiave è nel ikviut, che vuol dire ikviut costante. Le gente grande sono le gente che costantemente riescano giorno per giorno fare la cosa giusta. Non sono grande per un atto, mai un uomo sarà grande per un atto. Ci sono tanta gente che hanno fatto un atto grandioso, però tutta la loro vita non è adatto. Invece, chi è l'uomo grande, dice Hashem? Chi è l'uomo che io l'amerò, ti amerà? Hashem ti promette, ve'aevecha, ti amerà. Non è una promessione così, solo questo prometto di ti amerà già sufficiente, non abbiamo bisogno di tutto l'altro. È ovvio, se il creatore mi ama, ci saranno solo cose belle. Non deve già spiegare quali saranno queste cose che riceveranno. Invece, tu vuoi che io ti amerà? Io voglio costanza. Voglio che ogni mattina ti svegli e pensa su di me. Non basta una volta fare una cosa grandiosa. Io voglio che ogni mattina ti comporterai bene. Io voglio che ogni mattina, quando tu ti sveglierai, non farai una donazione una volta non lo so a chi. Ogni giorno cerca di aiutare qualcuno. Ogni volta che qualcuno ha bisogno del tuo aiuto, cerca di fare qualcosa, cerca di fare le cose in un modo costante. Non basta fare un sorriso una volta, cerca sempre di dare un sorriso nella strada. Dicono i maestri, questa è la differenza tra gente grandi e gente semplice. Ognuno da noi nel cuore sicuro vuole fare cosa bene. Non ci sono dubbi. E ognuno da noi sicuro a volte riesce anche a fare questa cosa buona. Dice Hashem, la grandezza vera non la vediamo quando tu riesci a fare questa cosa buona. La grandezza vera è che tu riesci sempre in continuazione a mantenere la bontà. Non deve essere cosa grande, cosa piccoli, però piccolo con piccolo con piccolo. E nel fino costruisce un mondo intero. Dicono le maestre che HaKadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, costruirà il terzo Bet HaMikdash delle lacrime del suo popolo. Che vuol dire delle lacrime del suo popolo? Vuol dire che non ci sta un uomo che deve piangere e questo pianto porterà il Bet HaMikdash. No! Abbiamo bisogno di migliaia di lacrime perché ogni lacrima sarà un sasso. E nel terzo Beit HaMikdash, la costanza di cercare di aumentare, di fare, questo sempre, sempre è la chiave. Questo tzaddikim, lo che ognuno di noi deve cercare, deve trovare questo equilibrio, perché a volte uno anche esagera, cerca di fare tutto e va bene. Che succede quando fai tutto? Anche subito cade. Cerca di trovare l'equilibrio, come riuscire a fare queste cose buone ogni giorno un po' di più e aumentare, così riesce a costruire qualcosa. E questo non è solo nella spiritualità, anche nella materialità, anche in un negozio, anche in una relazione tra un uomo, un marito, un moglie. Queste stesse cose in questo mondo, se vogliamo fare una cosa bella, dobbiamo crearlo costantemente, mettere l'intenzione giorno per giorno, momento per momento. Però, c'è chi dice c'è un'altra interpretazione. La parola Ekir dà il numerico valore di 162. I 162, dove troviamo questi 162? Nelle 10 comandamenti. Abbiamo 162 parole. Fa parentesi, dove per la prima volta nella Torah troviamo questo numero? 162, Tzadikim, troviamo la stessa parola, però le lettere un po' cambiano l'ordine. Quando Avram Avinu, il grande Avram Avinu, quello che è il patriarco, Avinu, il nostro Avi, il primo, che ha iniziato l'ebraismo, è il primo che ha trovato Hashem. Quando Avram Avinu manda il suo servo Eliezer per trovare una moglie per Isacco, sappiamo la storia, non voglio allungare troppo perché non è questo il soggetto della lezione. Eliezer va, gli trova Sara, gli chiede acqua e lei dà acqua anche a lui, anche alle cameli. E quali sono le regali che vengano dati? Shenetzer midin zahav, due bracciali di oro, asaram mishkalam, che pesano 10, beka la gulgolet, che è una mità, beka vuol dire mità shekel. Vuol dire due braccialetti. Tra parenti di voi dovete sapere che nella Torah, ogni volta che c'è scritto la parola due, la Torah vuole esclamare qualcosa. Perché? Perché la Gemara ci insegna che quando c'è scritto una parola plurale nella Torah, senza scrivere prima quanti sono, sono due, sempre. Sempre nella Torah. Perché? Perché la Torah cerca, noi sappiamo che ogni lettera è sacra, non viene scritta niente per niente. Quindi se io posso scrivere plurale, tu da solo, senza che io ti spiego quanto sono, capisci che sono due, non ho bisogno di scrivere prima due. Ho che una parola in più che non ce l'ha bisogno. Se la Torah scrive due, c'è un motivo. Dove lo vediamo anche? Quando c'è il sacrificio di Kippur e si deve prendere due capretti, tra parentesi tzaddikim, ci siamo arrivati. Parashat Nahum, l'Haftarah che abbiamo letto la settimana scorsa, l'Haftarah di Nahamu è la prima delle sette Haftarot che si legge fino a Rosh Hashanah. Vuol dire che fino a Rosh Hashanah ci mancano ancora sei Shabbatot, sei Haftarot. Dobbiamo prepararci già di adesso. Rosh Hashanah e Kippur. Non aspettare all'ultimo. Ognuno deve entrare adesso, rafforzare, capire, iniziare a fare le conti, iniziare a vedere questa luce grande che Bezrat Hashem scende a Rosh Hashanah e Kippur. E quando arriva Kippur, dice la Torah, prendete shne sa'irim, prendete due capretti, uno sappiamo viene sacrificato al Creatore, e l'altro sappiamo anche viene buttato, sì, all'Azazel. Dice la Torah, perché scrivi anche là la stessa domanda, due capretti? Se noi abbiamo detto che ogni volta che c'è scritto plurale voglio dire due, perché mi deve scrivere due capretti? Dimmi, prendi i capretti, dice la Torah, due, per esclamarti che questi due debbano essere uguali, uguali in grandezza, uguali in colore, identicamente la stessa cosa. Quindi capiamo che due viene esclamare che debbano essere uguali. Sarà riceva due braccialetti d'oro e ognuno di questo oro è uguale all'altro, è insieme. Fanno 10 che sono 10 comandamenti e insieme fanno beka che abbiamo detto è come la parola Ekev 162 parole perché debbano essere uguali. O che tzaddikim, ognuno di noi ha una fortalezza o nella parte destra delle 10 comandamenti o nella parte sinistra. La parte destra rappresenta la relazione che uno ha attraverso il Creatore. Anochi Hashem Elokecha, io sarò il vostro Dio. Non avrete altro Dio fuori da me. Non nominate il mio nome nel vano. Farete il Shabbat. Kabbedet Avicha Vetimecha. Su questo c'è tanto da approfondire con la lezione oggi perché viene messo nella destra. Comunque vediamo che la destra è tutta la relazione che uno ha con il Creatore. Cosa spirituale? Cosa che solo lui sa e il creatore lo sa. Invece la sinistra rappresenta tutto questo che ci guarda la mia relazione con il prossimo. Lo tirzach, non uccidere, lo tahmod, non desiderare lo che non è tuo. E ognuno di noi più ha tendenza o destra o sinistra. C'è uno che è più forte nella relazione di Hashem, mettiti filin, mangia kasher, fa Shabbat. È molto molto rigoroso fare le cose come deve, però Quando andiamo al prossimo, lashon hara, essere onesto quando uno lavora, desiderare, fare cose che non devi, orgoglio, gelosia, arrabbiatura. Ci sono gente al contrario. Ci sono gente bravissimo, mai hanno fatto male a qualcuno. Come si comportano bene, onesti, diritto. Sì? Come una linea diritto, mai sbagliano, mai niente, né in relazione, né in negozio, né in niente. Però, Shabbat, come dicono, io sono un uomo bene, sicuro arriverò al paradiso, basta che io mi comporto bene. Viene Eliezer, gli dà sarà due braccialetti, e questi due braccialetti sono uguali. Dice Eliezer, sarà tu deve sapere. Fare parte dell'ebreo e capire che un parte non viene esclamato più dell'altro, tutti e due sono importanti uguali. Non solo che sono importanti uguali, la destra non ha valore senza la sinistra. Perché? Perché se tu credi in Hashem, fai Shabbat e mangia kasher, come fai a non fare tutte le altre cose che lui ti dice a fare? E la sinistra non ha nessun valore senza la destra. Perché se tu non capisci che l'uomo è creazione del creatore, e comportarti bene all'uomo senza comportarti bene al suo creatore, è come comportarci bene con un figlio di qualcuno, sì? E cosa facciamo non comportarci bene con suo padre? Che valore ha? Sì, il figlio non è felice, perché suo padre viene offeso, e anche il padre non si sente bene. Quindi è ovvio che queste due cose debbano essere uguali. E questo è quello che dice Shnetzer Midin, uguale a Sarah Mishkalot Zahav, 10 comandamenti, Beka, 162 parole, come la parola Ekev. E questo è quello che dice Vaya, Ekev Tishmeun, Ekev in la totalità. Però Rashi dice un'altra cosa. Rashi dice Ekev e ma mitzvot kalot sh'adam dash ve'akevav. C'è scritto che David HaMelech non aveva paura delle sue grandi peccati. Non aveva paura. Perché David HaMelech sapeva, io ucciderò? Mai, non succederà. Io farò idolatria? No, non succederà. Io mai sia mangerò non kasher. Io mai sia trasgredirò il Shabbat. Però che dice David HaMelech, Avon Akeva Yesubani? Io ho paura dei peccati del padre. Hekev in ebraico vuol dire anche il talone. Che vuol dire i peccati del talone? Tzadikim. Ci sono queste cose che noi non facciamo bene e noi diciamo, vabbè, non è una cosa così grave. Vabbè, ho detto qualcosa, ho parlato un lashonà. Va bene. E succede? Il prezzo un po' l'ho cambiato, però non tanto, 10 centimo, così, ho parlato così. Sono andato con il bus senza pagare. Vabbè, che succede? Non è adesso che ho rubato. Di chi è il bus? Di chi è? Del governo? E che ho fatto? Un biglietto? Quanto costa? 1 euro? 2 euro? Che ho fatto? Sì. Va bene, io metto tefilin, lo metto così, senza kavanah, penso di cose che non devo pensare. Cose piccole. C'è Davide HaMelech, io delle cose gravi, non ho paura. Perché? Perché immagina che Yetzer viene uno di noi e dice, mangia maiale. E lo buttiamo fuori, mangiare maiale, che pensi che noi siamo? Noi mangeremo maiale. E per questo lui come ti viene? Maiale, un piccolo lasciona, un piccolo qui, un piccolo là. Un volta c'era un ebreo che lui di Shabbat, a volte la luce era chiusa, quindi lui che faceva? Ha detto, bene, Hashem ha detto riposare di Shabbat, ha detto non accendere il fuoco, ha detto non lavorare. Questo non c'era elettricità. Quando c'è elettricità, fare così con la luce che non è niente, fai così, non è una lavorazione, è sicuro. Che quando Hashem ha detto fare Shabbat, non lavorare, non fare le 39 tipi di lavori che non si può fare, non intendeva l'elettricità, che è una cosa semplice. Quindi lui ogni Shabbat, quando aveva bisogno, faceva. E un giorno le maestre lo hanno detto: questa cosa quanto è pericolosa. Perché? Perché un Shabbat fa solo così, accende l'uscio, e il secondo un'altra volta. E dopo un mese, 2 mesi, 6 mesi, un giorno che succede? L'elettricità cade. Dice: va bene, io solo vado a chiamare l'elettricista, che è goy, non è ebreo, vicino mio. E lui va a chiamare senza la telefono, bussa alla sua porta. E dopo 6 mesi succede un'altra volta, l'elettricista non ci sta. E questa volta dice a suo figlio: sai, tu sei bambino piccolo, tu chiami, solo chiami, non è solo l'elettricità chiamare, che cosa è? E così, fino a che uno sa, è andato in una macchina, ha pagato, ha fatto tutto quanto, solo perché per una piccola cosa che pensava che è solo spegnere il bottone della luce di Shabbat, che può succedere? Tzadikim, avon akumah yesubanu. Uno deve avere paura delle piccole cose. La Gemara racconta che per Netilat Yadayim un giorno uno ha mangiato maiale. Quando c'erano le Shmad, le Gzerot Shmad, c'erano epoca nel mondo che ebrei non potevano essere ebrei, dove ebrei non potevano fare la Torah. E ma la sotto, era una legge. Si vedevano un ebreo che si comporta come un ebreo, lo uccidevano. Nel comunismo, nell'Olocausto, nell'Inquisizione, l'epoca di Spagna, tanti, tanti epoche nella nostra storia c'era questo. E si racconta che un giorno c'era un ebreo che aveva bisogno di nascondere il suo ebraismo e tutta la comunità aveva bisogno di nascondere il suo ebraismo. E lui aveva un ristorante, non poteva chiudere il ristorante, perché se lui dice che lui vuole chiudere il ristorante perché lui è ebreo e non vuole vendere non kasher, che fa? Quindi aveva due cucine nel ristorante. Uno cucina kasher, che nessuno sapeva che era kasher, e un'altra cucina che era per tutti i clienti non ebrei. Adesso, come fai a sapere chi è ebreo o non ebreo? Non si può comportare come ebreo. Se uno fa vedere che è ebreo, mette la kippah, la barba, lo uccidono subito. Lui sempre cercava di vedere, quando arrivava un cliente, se lui, la prima cosa che dava a ogni cliente è pane. Se quando si alza, va al bagno, prima di mangiare il pane, io so che è ebreo, perché è andato a fare Netilat Yadayim. Quindi subito dopo io lo porto nella cucina e cibo kasher. E questa era saputa, tutta la città sapeva, in questo ristorante tu vai, fai Netilat Yadayim, quello capisce, ricevi cibo kasher. Un giorno entra un ebreo e lui mangia. E quando termina a mangiare, era così contento, ha chiamato il capo del ristorante e ha detto: capo, dimmi, come mai tu mi hai dato un conto su questo cibo? Oggi mi ha costato 50 euro. Io sono venuto qui 2 mesi fa e ho pagato solo 40 euro. In 2 mesi hai aumentato 10 euro? Ho detto: uomo, hanno sbagliato. Ci sono due tipi di cucina. Una cucina costa 40 e kosher. L'altra cucina, vendo maiale, costa 50. Tu 2 mesi fa hai fatto Netilat Yadayim? Sì, io sono ebreo, sempre faccio Netilat Yadayim. Oggi avevo fame. Ha detto: va bene, può mangiare così, ho fame, che faccio Netilat Yadayim? E qui vediamo una cosa incredibile. Quello mai ha pensato di mangiare maiale nella sua vita. O il fatto che non ha fatto Netilat Yadayim perché aveva fame, nefino l'ha portato a cadere e mangiare maiale. Questo che dice Davide a Melech, avon akumah yesubanu. Sono queste piccole cose che uno permette a se stesso che possano portare l'uomo fino a cadere all'infinito. Quanto l'uomo deve essere attento di questo? Quanto l'uomo deve sapere fare le cose nel modo giusto. Dice Rabbeinu Yonah nel suo libro Sha'arei Teshuvah: tu sai perché le piccole cose sono importanti come le grandi cose? Il primo motivo: chi sei tu per sapere che è importante e che non è importante? Chi sei tu per prioritizzare la Torah? Di scegliere che mettere tefillin è più importante di fare Shabbat, o che fare Shabbat è più importante di mangiare kasher, o che mangiare è più kasher di fare un tzitzit? Chi sei tu? Da dove sei tu che è più importante? Se HaKadosh Baruch Hu stesso nella Torah non ti scrive, Hashem non ti scrive che è più importante. Non ti dici, tu non la sai. Anzi, due volte nella Torah ti dice la ricompensa. Uno è la cosa più difficile nel mondo, rispettare le genitori. Viene messo rispettare le genitori, è una delle mitzvot più difficili che ci sono. Perché? Uno, perché è una mitzvah che è sempre. E tu più divieni anziani, più diviene difficile per te fare le cose, perché non sei giovani. Più che loro divengano anziani, più che loro hanno bisogno di intenzione, è una mitzvah che ogni giorno solo diviene più difficile. E quindi è la mitzvah, è il max del top. Sai qual è la ricompensa per questa mitzvah? Hashem ti darà una lunga vita, perché una mitzvah importante fa parte dei 10 comandamenti. Però c'è un'altra mitzvah, dura un secondo. Tu vuoi mangiare un uovo, tu vai nella strada, vedi un nido, ci sono uova, ci sono uccelli, ci sta la madre. Tu per mangiare le uova, dicono le maestre, non è carino prendere le uova quando la madre sta in zona. Tu devi cacciarla via, vedere che la madre è andata via. Adesso prende le uova e mangia. Siamo in un mondo, è mala sorte, le uova vengono create per mangiare. Se fai così, Hashem ti darà una lunga vita. E tu dici che non capisco. Dov'è il paragone? Quello ha durato un attimo lunga vita e quello rispettare tutta la vita una lunga vita? Sì. Chi sei tu per fare le conti? Primo motivo. Secondo motivo. Diciamo che tu sai che è più importante dell'altro. Diciamo, tu non lo sai, però diciamo che tu lo sai. La importanza delle mitzvot non è per lo che viene detto, è per chi l'ha detto. Se tu capisci che il creatore ha detto, anche se ti sembra una mitzvah, chi è piccolissima, per chi ha detto questa mitzvah? Kadosh Baruch Hu, quello che ha creato il mondo, maestro dell'universo, Hakel, Gadol, Gibor, Hanorah, il grande, il temibile, il forte. Kadosh Baruch Hu, Hakel, Gadol, Gibor, Hanorah, Boreolam. Non guardare lo che fu detto, cerca di capire chi lo ha detto. La parentesi in ogni cosa è così, anche in un matrimonio. A volte tu muori o tuo marito ti dicono cose, dici, quella è una cosa banale, non la devo fare. Se mi puoi fare un favore, fai così. È una cosa banale, sì. Può essere che è una cosa banale. Può essere che anche quando il marito ti ha chiesto, la moglie ti ha chiesto, non ha pensato che è una cosa importante. O quando tu non lo fai, è vero che è banale, però tu non mi rispetta, sono io che l'ho detto. Sì, tu non lo rispetta, quindi io non sono importante nei tuoi occhi. Stessa cosa. Diciamo, mai sia, non ci sono nessuna cosa banale, non è un paragone questa storia, però diciamo che il creatore l'ha detto, mai sia una cosa, non lo so. Però è lui che l'ha detto. Quindi se non la fai, non lo stai rispettando. Seconda cosa, dice Rabbeinu Yonah, na, sallo che eter. Quando tu dici che una cosa non è importante e capisci che non va bene, questa è la prima volta. La seconda volta, dopo la terza volta che l'hai fatta, tu già pensi che non c'è un obbligo, non c'è una mitzvah. Ci sono gente a volte che dice, tu sai che questa cosa è di vietato? Ah sì? Non si può rubare del goy? Io pensavo che si poteva, tutta la vita l'ho fatto. Sì? Perché quando tu inizi a fare una cosa senza pensare, andare contro la volontà di Hashem una volta, due volte, nel fine diviene una usanza. E la ultima cosa dice Rabbeinu Yonah, diciamo che hai ragione, questa cosa è piccola, però ogni cosa piccola nel fine diviene una cosa grande. O che una cosa cattiva, il piccola più che sarà, porterà un'altra cosa e porterà un'altra cosa. E per questo dice le maestre, Vaya Ekev Tishlinu, tu vuoi le benedizioni della Torah, vuoi che io ti amerò, vuoi tutte le cose belle. Non sono le cose grandi, le piccole. Quelli vuole dire amore vero. Quando uno chiede da te qualcosa e tu sei preciso in farlo come che lui ha chiesto, wow, questa è una dimostrazione di quanto tu lo ami, perché eri preciso farlo come che lui ha voluto. E questo è lo che Hashem chiede da noi, la precisione, in tutta la Torah. In tutte le 172 parole dei comandamenti, delle tavole della legge, in tutti i 10 comandamenti, sia a destra sia a sinistra. Però Tzadikim, voglio un po' approfondire. Nella parasha, la storia delle tavole della legge, la vediamo un'altra volta. Moshe Rabbeinu sta dicendo le sue ultime parole. Abbiamo detto tutto il libro di Devarim, אלה הדברים, אלה גימטריה 36, זאת אומרת 36 ג'ורני, כמשה רבנו, פעל אולטימו דיסקורצו פרימה דימוריר. אין תותו קווסטו דיסקורצו, לוי סטה ריפטנדו, תיאו מנו לו כסוצ'די קווסטי קוורנטני. יונלטרה וולטה, תוביאמו לסטוריה דל ויטלו דהו. משה רבנו, איזיציה רקונטארה, כלוי אנדטו סוצ'לו, ha fatto le 10 è ritornato con i tavoli della legge, i 10 comandamenti, ha visto il vitello d'oro, l'ha rotto, e questo già abbiamo parlato tanto, però oggi voglio parlare su un'altra cosa. Dopo che Hashem ha perdonato il popolo, Hakadosh Baruch Hu voleva uccidere tutto il popolo, e Hakadosh Baruch Hu finalmente dice a Moshe: ritorna, voglio fare le 10 comandamenti la seconda volta, voglio riscrivere le 10 comandamenti, voglio ridarti. E che dice là? Dice là, HaKadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, psol lecha shnei luchot avanim karishonim, per favore, scolpisciti due tavole di pietra, come le prime. Tra parentesi, le prime tavole della legge non furono fatte da Moshe Rabbeinu, no? Le prime tavole di legge furono fatte da un minerale molto importante che fu creato solo per le 10 comandamenti, si chiama Sampirion. Abbiamo parlato tanto in lezione su questo Sampirion, anche su Zipora, non voglio oggi ritornare su tutta questa storia, però sapete che era un metallo prezioso che illuminava, una cosa unica. Invece questa volta no, non saranno questo metallo speciale. Invece che dice Kadosh Baruch Hu Moshe? Scolpisciti due tavole di pietre, come le prime, sì? E non solo questo, costruisciti un'arca di legno. Perché? Un'arca di legno? Molto semplice. Per mettere le prime tavole della legge in questo arco di legno insieme con le secondo. E là, che farò su queste pietre? ויכתוב, io scriverò, sì, le primi, come tu hai rotto, asher shibar, dice HaKadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, tu hai rotto le prime, adesso come le primi che hai rotto, così io scriverò le secondo tavole della legge. E qui c'è una domanda da fare. Devo dire, come tu hai rotto? Moshe Rabbeinu sa che lui ha rotto le tavole della legge. Perché HaKadosh Baruch Hu deve dire a Moshe Rabbeinu: io scriverò come che tu hai rotto. Noi sappiamo che quando un uomo fa un'azione cattiva o un'azione sbagliata, è un peccato farlo ricordare questa azione. Sì? Che vuol dire? Come che tu hai rotto? Se HaKadosh Baruch Hu sta accusando Moshe Rabbeinu, ossia sta picchiando Moshe Rabbeinu, tu le prime l'hai rotto, adesso deve rivenire scolpisciti un altro perché devo riscriverlo. E anche diciamo che no, diciamo che HaKadosh Baruch Hu la vuole dire solo per dire, perché c'è importanza a dirlo? Moshe Rabbeinu già sa, Moshe Rabbeinu sa che lui ha rotto le tavole della legge, non è una cosa non saputa. Ovviamente bella domanda, e non solo questo. Perché le tavole della legge che sono rotte vengano messe dentro l'arca? Quella è una bella domanda. Noi abbiamo una halakha en kategor na'asa sanegor. Voi sapete che il Kohen Gadol tutto l'anno ha belle vestiti, fatto di oro, a parte che sono fatti di oro. A Yom Kippur, il giorno più importante dell'anno, lui non può entrare in Kodesh HaKodashim per espiare il peccato del popolo con questi vestiti di oro. Deve mettere vestiti che sono completamente bianchi. Perché? Perché come fai a ricordare del giorno più sacro, che il giorno perdono del popolo ebraico, è loro. E loro fa ricordare il vitello d'oro. E non possiamo che il prosecutore, questa cosa che ha portato così male al popolo, sarà anche il difensore. Quindi il Kohen Gadol, che è il difensore del popolo ebraico, non può entrare con le loro. Io ce l'ho una domanda. Tu dici che il Kohen Gadol non può entrare con le loro, però dentro il sacco di sacco che c'è un'arca. In questo arco che c'è, ci sono le seconde tavole della legge, però sono anche le prime tavole della legge che furono rotte. E l'oro, che è un colore, solo simboleggia il vitello d'oro. Invece questi tavoli di legge che sono rotto, che sono dentro l'arco, è proprio la storia del vitello d'oro. Quindi che senso ha che il Kohen Gadol entra in Yom Kippur, nel posto sacro che c'è, per chiedere perdono per il popolo ebraico, e là vicino ci sono le tavole della legge che sono rotte, che furono spaccate di Moshe Rabbeinu, perché ha visto il vitello d'oro. Dice il Midrash, perché Moshe Rabbeinu ha spaccato le tavole della legge? È molto semplice. Ha spaccato le tavole della legge perché le tavole della legge sono il contratto di matrimonio tra il creatore e il popolo. E quando mai sia una donna o un uomo, una donna tradisce il suo marito e va con un altro marito, sì, mai sia, questo è un peccato molto grave, sì? Uno dei tre peccati che uno non può fare, è meglio morire o non fare. Quindi ha detto Moshe Rabbeinu, io strappo il contratto di matrimonio, così il popolo ebraico non sarà considerato una donna sposata, e così non può essere condannato per andare con un altro uomo mentre che lei è sposata. Quindi questo contratto che è rotto, che simboleggia? Simboleggia un atto terribile. Quindi perché metterlo dentro l'arca? Insieme con quelle seconde, se le seconde vengono dopo il perdono del creatore. E perché il Kohen Gadol nel giorno più importante non può mettere vestiti di oro perché fa ricordare la vetella d'oro, però può andare là dove ci sono le tavole della legge che sono la storia proprio del vitello d'oro? E per capire questo c'è un Midrash. Il Midrash racconta che dopo che hanno fatto il vitello d'oro, Moshe HaKadosh Baruch Hu voleva uccidere il popolo ebraico. E ha detto a Mosè, va bene, io ho ucciso tutti, da te farò un nuovo popolo. E Mosè Rabbeinu inizia a pregare, a pregare, a pregare che Hashem perdonerà il popolo per questo peccato. E Hashem ha perdonato. Però il Midrash dice che dopo che Hashem ha perdonato, Mosè Rabbeinu non era tranquillo. Ha continuato a pregare. Ha chiesto che Hashem lo perdono anche per il fatto che lui ha rotto le tavole della legge. O che lui mai ha ricevuto permesso del creatore di rompere le tavole di legge. Questa è una cosa che lui ha fatto da solo. Lui ha continuato a pregare non per il popolo questa volta, perché il popolo fu perdonato, per se stesso, che Hashem lo perdono. Sapete che Hashem lo risponde? Dice Hashem, io non ti devo perdonare. Sappi che a me le seconde tavole della legge ci piace di più delle prime tavole della legge. Moshe non capisce cosa ti piace di più. Dice sì! E nel secondo tavoli della legge ci sono tanti aggiunti, Midrashim, Agadot, che nei primi non c'erano, e a me mi piace di più il secondo tavoli della legge. Quindi, se noi chiediamo quale delle tue tavole di legge erano più importanti, le prime o le seconde? La risposta di noi umani sarà le prime. Le prime furono fatte da un metallo unico, scritto di HaKadosh Baruch Hu stesso. Scolpisciti, sono scolpetto di Hashem stesso, non di Mosè. Invece le seconde, fatto da Pietro, fatto da Mosè Rabbeinu, da un umano. Sicuro che le seconde valgano di meno. Dice a Kadosh Baruch Hu, no, no, a me le prime ci piace di più. Tu sai perché io ti faccio ricordare che tu hai rotto le prime tavole della legge? Non è che ti sto accusando, non ti sto piegando, anzi, ti sto lodando. Che bello che hai rotto le tavole della legge. Forse è la cosa più importante che hai fatto nella tua vita. Tzadikim, noi sappiamo che in qualsiasi storia, sempre la fine della storia è importante. Le ultime parole sono importantissime. Perché l'uomo si può comportare male, però nel fine fa teshuva, è tutto terminato, va subito al paradiso. Ma può essere anche al contrario, mai sia, uno si comporta bene, però nel fine sbaglia. E Midrash dice, io non capisco. Due bambini ricevono un regalo. Un bambino mantiene il regalo e l'altro rotta, distrugge il regalo. Dopo che distrugge il regalo chiede scusa a papà, chiedo scusa che io ho rotto il regalo che tu mi hai detto. Papà dice, va bene, tu sai che ti ricompro un regalo. Non solo questo, il regalo che io ti ricompro sarà più bello delle prime regali. Dice, adesso non ho capito. Quello si è comportato bene, è rimasto con le prime regali che sono bene. Ma quello secondo che ha rotto il regalo si è comportato male, ha fatto cosa non va bene e l'ha distrutto, tu lo ridai un regalo più bello. Tzadikim, le ultime parole della Torah. Kadosh Baruch Hu sta lodando Moshe Rabbeinu, sta per morire. Velo kam navi od Beisrael. E in Israele non c'era un profeta come Moshe, che ha parlato con Hashem, panim befanim, faccia a faccia. E come termina la Torah? Ulchol hayad hachazaka, ulchol hamorah hagadol, asher asa Moshe le'enei kol Israel. E la mano forte che ha fatto Moshe Rabbeinu a fronte le occhi di Israele. Così termina la Torah, sì? Vuol dire la mano forte che ha fatto a fronte di Israele. Dice Rashi, ultimo Rashi della Torah. Yishar kochacha sheshibarta. Che grande eri tu che hai rotto le tavole della legge. Così termina la Torah, sì? Dice la Torah nostra. Rashi, il commentatore famoso Rashi, termina il suo commento con la parola Shibar. Shibar vuol dire l'hai rotta. Anche qui, fra parentesi, se Rashi vuole spiegare, può dire, può fare il commento al contrario, può dire, lui ha rotto e che cosa bella era. Terminare il suo commento con le parole che cosa bella era. No, Rashi dice che cosa bella era, l'hai rotta. Ultima parola del commento di Rashi, rotta. La Torah, la ultima cosa che dice, Moshe Rabbeinu ha rotto le tavole della legge. Che succede qui? Con questo è il fine della Torah, la rottura. Tzadikim, dice la Ramban, Kadosh Baruch Hu amava le seconde leggi. Sapete perché? Kadosh Baruch Hu amava le seconde tavole della legge più delle prime, perché nella Torah c'è scritto che le tavole furono rotte. E il fatto che c'è scritto nella Torah che le prime sono rotte, fanno amare il secondo ancora. Che vuol dire questo? È profondo, cerchiamo di spiegare. Se io ti scrivo che c'era una rottura, e questa rottura non solo che fu sistemata, questa rottura dopo che fu sistemato fu migliorato in un modo così che erano ancora più belli dello che c'era prima la rottura? Voglio dire che la rottura stessa non è una cosa negativa, non è una cosa negativa, però una cosa positiva. Dicono i maestri, quando uno fa teshuva, quando uno ritorna a Hashem, zedonot naasim lo zechuyot. Le sue peccati più gravi divengano mitzvot, divengano meriti. C'è un grande rabbino, si chiama Rabbi Levi Yitzhak Mibarditch. Lui era un rabbino famoso perché era un avvocato vero. Fra gli stessi ebrei che lui vedeva fare una cosa, come Avraham Avinu, abbiamo detto in una delle lezioni, sapeva trovare il punto bello di qualsiasi uomo. E un giorno c'era un uomo tzadikim, ha fatto la cosa più terribile che esiste. A Kippur, entrato nel tempio, andato dove si legge la Torah, ha mangiato maiale e ha fatto un atto che non si può fare con una donna che non si può fare, solo per fare vedere che lui non crede nel creatore. Ma sì. La cosa più grave che uno può immaginare che un ebreo può fare. Rabbi Levi Yitzchak vede questo uomo e tutti gli alunni dicono: Rabbino, che facciamo con quello? Uccidiamo subito, ammazziamo uno così, fa una cosa così, non è una vergogna. E Rabbi Levi Yitzchak mi dice: io sono geloso da lui. Geloso da lui. Rabbino, hai visto lo che hai fatto? E tu sì. Voi potete immaginare Quando questo uomo farà teshuva, queste azioni cattive che lui ha fatto diveranno mitzvot vere. Quando uno fa una mitzvah, è molto difficile farla con tutto il cuore, al 100%. Ma quando uno fa un peccato, un desiderio suo, un godere suo, una cosa che lui non può fare, a volte riesce a farlo con tutto il volere. Tutto questo volere, tutte queste azioni vengono trasformate in mitzvot. Dice a Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, non sai quanto ti ringrazio che hai rotto le prime tavole della legge, perché hai insegnato una lezione, che la lezione forse è una delle lezioni più importanti, e con questa lezione Rashi termina il suo commento, che qualsiasi rottura è nel fino alla capacità di fare crescere una cosa bella, non solo questo. Di chi noi vediamo tanti volte gli ebrei che fanno teshuva, quanto fuoco questi ebrei hanno nel cuore. Ci sono gente che tutta la vita hanno fatto Shabbat, tutta la vita hanno mangiato kasher, la fanno Shabbat, mangiano kasher, ovvio, non la fare o non fare. E a volte viene uno che mai l'ha fatto, fa teshuva, e quando lui fa Shabbat, wow, con che cuore la fa, con che volere la fa, quando lui mangia kasher. Quanto passione ci sono nel suo Shabbat e quello che fate Shuma, sono come fuoco aperto questi gente che ritornano sulla strada bene. Grazie a che riescano a essere fuoco, grazie alla loro rottura. Erano sempre belli, non avevano questa carica. Sa di chi questa carica è una cosa che uno può essere geloso. Termina con una storia. C'era un uomo. Uomo povero, che lui, il suo lavoro era ogni giorno prendere due secchi, andare al pozzo, e lui con questi secchi, con l'acqua, andava in città, vendeva l'acqua alla gente, e più acqua che ci aveva, un po' di centavo, e con questi centavo andava a comprare cibo. Era un lavoro, ogni giorno caricava questi due secchi. Un secco era un secco bello, così robusto. L'altro secco già era un po' anziano e quello povero non aveva soldi per cambiare le secchi. E anche era rotto, nel mezzo c'era un buco. Quindi quando quella arrivava per vendere l'acqua, invece di avere due secchi d'acqua, era un secco e mezzo, perché nell'altro c'era un buco. E un giorno quello secco e robusto inizia a parlare con il secchio che è bucato e dice: tu che vale che? Non vale niente. Poveraccio il nostro proprietario. Io, lui lavora, carica, per almeno quando arriva a casa è pieno, vedi, io sono ben robusto. Tu invece, lui ti deve caricare pieno e fino a che arriva a casa di moto, che vale tu? E questo secchio che era rotto ha iniziato a piangere. Lui piange, dice, io sono rotto, non valgo niente. Poveraccio il mio maestro, il mio padrone. Faccio buttare metà dell'acqua. Lui non ha soldi e neanche un po' soldi che guadagna, a metà di questo io lo faccio perdere. Poi il proprietario vede che il secchio piange. Dice: che succede? Perché piangi? Ci vedi? Mi sento male. Sento che non valgo niente. Sento che meglio che non esisteva. Se avevo un secchio che era intero, intatto, potevi guadagnare più soldi, che valore ce l'ho io? E la proprietaria dice: vieni, ti faccio vedere il tuo valore. Vanno al pozzo e lui va alla cammina insieme con le due secchi del pozzo a casa per vendere l'acqua e dice al secchio rotto: vedi, non tu stesso, vedi la strada. La strada è la sinistra dove c'è il secchio rotto con il buchio che l'acqua cade, pieno di fiori, pieno di fiori. Che bella strada. Invece la destra, che è il secchio intero, non c'è niente, tutto erbaccio. Perché? Perché non c'è acqua. Ha detto al secchio rotto questo proprietario: vedi, tu sei la più bella di tutti, vedi quanto fiore dai. Vedi che bosco intero, grazie a che ogni giorno tu dai acqua. Ti questa è la rottura. Ognuno di noi a volte ha le sue rotture. E ognuno di noi a volte pensa che lui non vale, lui è perduto e chissà, lui che può fare, dove può arrivare. Dovete sapere che anche le rotture vengono da Hashem. Dice la Gemara, una Gemara difficile da capire, il vitello d'oro fu fatto di Hashem. Non è che Hashem l'ha fatto, però Hashem ha fatto così che faranno il vitello d'oro. C'era bisogno della rottura. O che della rottura. Quando c'è svirà, una cosa cabalistica molto profonda, non è qui il posto, quando c'è una svirà, quando c'è una rottura, dopo si può ricostruire una cosa nuova di nuovo. Quando arriverà il Mashiach, tutti moriranno per un attimo, tutti, 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 anche quelli che sono vivi e sono tzaddikim. Perché per ricostruire un'umanità perfetta, per un attimo, prima della risurrezione delle morti, tutti moriranno. C'è bisogno fare un restart. E questa è la rottura. C'è bisogno spaccare. La spaccatura, non vogliamo spaccare, però la spaccatura che fu fatto è una cosa positiva. Perché di questa spaccatura possiamo rifare. Tzaddikim, questo è in spiritualità, è in materialità, è nei negozi, è nelle relazioni, è qualsiasi cosa. A volte uno ha una spaccatura con le mogli, con gli amici, con il fratello, con la madre, con il padre, con il suocero, con la zia. Di tutte queste spaccature, se noi abbiamo il coraggio di andare a iniziare a ricostruire, possiamo costruire una cosa più bella, se anche fosse mai spaccata. Esatto, Hashem. Hashem ci aiuta a capire questo. E capire e cambiare tutte le nostre spaccature. E capire che di tutti questi spaccature si può fiorire, fare fiori belli, si può fare un mondo bellissimo. Basta crederci che non siamo rotti. Basta capire che possiamo essere più belli dello che era prima che è diventato rotto. Che Bezrat Hashem potremo vedere Mashiach Tzidkenu presto. Shalom.